Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
In vista del prossimo G8 dei capi di Stato e di Governo del gruppo dei paesi più industrializzati, che si svolgerà all'Aquila nei giorni 8-10 luglio, sotto la presidenza italiana, mi è gradito inviare un cordiale saluto a lei e a tutti i partecipanti. Colgo poi volentieri l'occasione per offrire un contributo alla riflessione sulle tematiche dell'incontro, come in passato ho già avuto modo di fare. Inizia così la lettera del Papa al presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi sul G8 dell'Aquila, lettera pubblicata sabato scorso. Il Papa ricorda che in preparazione al grande giubileo del 2000, su impulso di Giovanni Paolo II, la Santa Sede ebbe a prestare grande attenzione ai lavori del G8. Il mio venerato predecessore era infatti persuaso che la liberazione dei paesi più poveri dal fardello del debito e più in generale lo sradicamento delle cause della povertà estrema nel mondo dipendevano dalla piena assunzione delle responsabilità solidali nei confronti di tutta l'umanità che hanno i governi e gli stati economicamente più avanzati. Responsabilità che non sono venute meno, scrive il Papa, anzi sono diventate oggi ancora più pressanti. Benedetto XVI scrive che l'attuale crisi economica mondiale comporta la minaccia della cancellazione o della drastica riduzione dei piani di aiuto internazionale, specialmente in favore dell'Africa e degli altri paesi economicamente meno sviluppati, e pertanto con la stessa forza con cui Giovanni Paolo II chiese il condono del debito estero, scrive il Papa, vorrei anch'io fare appello ai paesi membri del G8, agli altri stati rappresentanti e ai governi del mondo intero affinché l'aiuto allo sviluppo, soprattutto quello rivolto a valorizzare la risorsa umana, sia mantenuto e potenziato, non solo nonostante la crisi, ma proprio perché di essa è una delle principali vie di soluzione. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Roberto Bellino, tecnico del suono per questa trasmissione, Luciana Fantini, Maria Serena Tullio in regia, Fabio Colagrande è al microfono. Dunque il Papa in questa lettera inviata al Presidente del Consiglio italiano, l'Italia alla presidenza del G8, come sapete, chiede davvero un nuovo modello di sviluppo globale e chiede anche di dare più voce all'Africa e ai paesi meno sviluppati. In altri punti di questo documento il Papa ricorda il tema dell'accesso all'educazione, l'importanza di un'effettiva creazione di posti di lavoro per tutti e l'urgenza di un ecosistema commerciale internazionale e una riforma dell'architettura finanziaria internazionale, ricordando come la speculazione creditizia abbia in qualche modo contribuito in maniera preponderante alla crisi economica che stiamo vivendo. Bisogna rafforzare il multilateralismo, scrive poi in uno degli ultimi paragrafi, dunque decidere insieme. Noi ne parliamo subito con Paolo Beccegà, responsabile dell'area internazionale della Caritas Italiana e vicepresidente anche della Fondazione Giustizia e Solidarietà. Buon pomeriggio, Beccegato.
Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori.
Ecco, le chiedo subito quanto questo tema sollevato dal Papa, che poi, come ricorda lui stesso in questa lettera, verrà affrontato anche nella sua enciclica di ormai imminente pubblicazione, cioè convertire il modello di sviluppo globale, cambiare appunto il modello di sviluppo, e l'altro tema, quello continuare l'impegno per l'aiuto allo sviluppo dei paesi più poveri nonostante la crisi economica, quanto questo tema è centrale insomma nel G8 che sta per iniziare?
Ma direi che è di stringente attualità, perché il rischio di vedere la crisi economica globale solo incentrata su noi stessi, sui paesi che la subiscono, quindi dal nostro punto di vista dagli 8 grandi paesi del mondo, e non notare come questa stessa crisi stia procurando delle conseguenze molto pesanti al mondo intero, penso che sia, ecco, tra le righe il messaggio che il Papa sottolinea con grande forza. E quindi il messaggio, così come è stato scritto questa lettera e forse in filigrana anche appunto la nuova enciclica, penso che siano veramente centratissime in una questione estremamente complessa che va appunto a toccare tutta una serie di temi. Qui non è solo la questione paesi poveri, fame, povertà. Qui c'è l'intersezione con tutto il tema ambientale, col tema dei cambiamenti climatici e non solo, e poi la grande questione della costruzione della pace con mezzi pacifici, che pure il Papa cita in in un paio di passaggi.
Ecco, il Papa chiede che l'aiuto allo sviluppo sia non solo mantenuto ma anche potenziato. Davvero questa parte della collaborazione dei paesi ricchi con i paesi più poveri è a rischio in questo momento?
Beh sì, è chiaro che alcuni governi occidentali hanno esplicitamente dichiarato che si devono concentrare sugli effetti della crisi nei propri paesi, quindi sono costretti a diminuire gli aiuti allo sviluppo oppure a non investire adeguate risorse per, diciamo, il risparmio energetico, le fonti rinnovabili, eccetera. Quindi il Papa dice attenzione, perché non bisogna essere miopi, non bisogna guardare solo a se stessi, perché poi non solo un ragionamento di carattere solidaristico, ma un discorso di una ripresa della domanda globale passa anche attraverso un'attenzione a tutti i paesi del mondo.
Ecco, un altro tema che tocca al Papa in questa lettera è quello di quanto sia urgente un ecosistema commerciale internazionale e chiede di dare attuazione, e persino andando oltre se necessario, alle decisioni prese a Doha nel 2001.
Sì, in qualche modo direi qui si intravede un Papa un po', diciamo così, sorridendo, globalizzato, un Papa che dice regole commerciali più eque per tutti, perché sappiamo molto bene come in alcuni casi la globalizzazione dei mercati non sia tale per davvero, ma favorisca i mercati più ricchi paradossalmente. Pensiamo per esempio alle politiche cosiddette di dumping, i sussidi all'agricoltura, eccetera, che di fatto non rendono una equa competizione fra tutti i produttori del mondo. Quindi il Papa dice attenzione anche nelle regole commerciali a non favorire i pochi potenti.
Ecco, andando un po' alle speranze concrete che si hanno rispetto a questo G8, il G8 che coincide storicamente con un anno di crisi economica e finanziaria globale. L'ultimo vertice, quello dell'anno scorso in Giappone, era stato definito dal Financial Times come un fallimento. L'Economist aveva parlato di impotenza dei potenti della Terra e si dice, leggo da un editoriale apparso su Famiglia Cristiana, che gli ultimi summit hanno solamente sparso illusioni. Ecco, qualcuno invece crede che questo G8, proprio perché coincide con una crisi davanti alla quale non si può perdere tempo, potrebbe davvero essere forse il G8 storico che dà una svolta a questo tipo di istituzione. Cosa ne pensa?
Ma poi tutte le cose passano attraverso le persone e attraverso la volontà e la determinazione. Il cambiamento della leadership, sia russa sia nordamericana, un vento, diciamo, di maggior dialogo, di maggior volontà di risoluzione di certi problemi che ristagnavano nelle agende internazionali, si coglie, e questo, diciamolo, è un segnale di speranza per questo summit, per questo G8, che nonostante tutti i limiti, nonostante resti tutto sommato un'alternativa al multilateralismo puro, cioè il G8 non è l'ONU, non è un luogo dove tutti possono dire la loro, e il Papa lo dice con grande chiarezza, ma nonostante questo così è un appuntamento importante, un appuntamento dove si può certamente fare un passo in questa direzione, in una direzione di un cambiamento in alcuni casi radicale, perché certamente l'anno scorso in Giappone sostanzialmente non si è fatto quasi nulla, però appunto il tema della crisi che è nuovo, il tema dei cambiamenti climatici che ormai è giunto a maturazione e ci sono tutte le premesse per dare una svolta, il tema del disarmo e anche non dimenticando quelli vecchi che il Papa cita, cioè la cancellazione del debito, la diplomazia internazionale, gli aiuti allo sviluppo in quantità e qualità, insomma ci sono tutte le premesse perché ci possa essere una svolta reale, o almeno lo speriamo.
Ecco, abbiamo citato in apertura anche quello che è il titolo dell'Osservatore Romano di ieri, più voce all'Africa e ai paesi meno sviluppati. In questa lettera il Papa lo dice esplicitamente, si ascolti pertanto la voce dell'Africa e dei paesi meno sviluppati economicamente. Noi ricordiamo, abbiamo citato l'impegno di Giovanni Paolo II alla vigilia del G8 di Genova nel 2001, ricordiamo che a Genova ci furono dei rappresentanti africani. Ora si parla di un allargamento del G8 ad altre regioni, c'è stato ed è operativo, ma quanto è possibile in questa assise internazionale far arrivare effettivamente, come chiede il Papa, la voce dei paesi in via di sviluppo?
Ma nel momento in cui questa elite della leadership mondiale si rende conto che solo ragionando insieme si può veramente fare un passo in avanti. È uno dei pochi punti in cui il Papa usa il punto esclamativo nella lettera ed è, se vogliamo, anche qui è un punto che lui ripete da più parti. Penso al messaggio per la pace del 1 gennaio, penso alla stessa Spesalvi, e il fatto di ascoltare anche la società civile dal basso, ascoltare i leader di paesi dell'Africa e dei paesi meno sviluppati economicamente, come dice in questa lettera, è un modo, cioè poi alla fine si raggiungono degli obiettivi se c'è anche una, potremmo chiamarla, giustizia procedurale, cioè nel processo che conduce a dei risultati ci stanno i segreti del successo. Se si decide in pochi, chiusi in una stanza, più facilmente si possono commettere degli errori. Se si fa partecipare anche appunto una società civile più ampia, gli altri governi, è più facile che si tengano presenti le istanze di tutti e si giunga ad un risultato condiviso. Questo il Papa l'ha ripetuto più volte e ripeto con determinazione, utilizzando il punto esclamativo per dire: attenzione, guardate che tutti i temi, se veicolati attraverso un processo partecipativo, sarà più facile, possono produrre dei risultati.
Siamo con Paolo Beccegato, responsabile area internazionale della Caritas Italiana. Beccegato, se può restare un altro minuto con noi, perché lei ha tirato in ballo giustamente uno dei temi toccati dal Papa in questa lettera al Presidente del Consiglio italiano, e cioè l'impegno per la cancellazione del debito che fu di Giovanni Paolo II alla vigilia del G8 del 2001. Il Papa riconosce che sono state fatte delle cose importanti per quanto riguarda le problematiche relative al debito e alla vulnerabilità economica dell'Africa e di molti paesi poveri, poi spiega: arrivata la crisi e purtroppo rischiamo di fermarci per quanto riguarda questo processo. Vorrei sentire su questo punto una persona che si è impegnata molto proprio su questo campo. È in linea con noi Luca De Fraia, segretario generale aggiunto di ActionAid International. De Fraia, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a lei.
Ecco, volevo proprio chiederle, volevo iniziare la conversazione con lei chiedendole sull'aspetto della cancellazione, della riduzione del debito dei paesi poveri, da quell'impegno molto forte al quale diede una spinta anche importante nella Santa Sede Giovanni Paolo II, cosa ne è rimasto oggi, ecco, a parecchi anni di distanza?
A livello italiano possiamo dire con estrema soddisfazione che c'è una legge che ha consentito la cancellazione di crediti di diversi paesi più poveri, in particolare africani. Parliamo di un impegno che fino all'anno scorso era di circa 6 miliardi di euro, quindi si è trattata sicuramente di un'iniziativa che ha avuto un clamore, un successo qua in Italia. Ovviamente anche grazie a quello che accadeva a livello globale, a livello mondiale. E credo che la preoccupazione di oggi sia giustificata, perché il peggioramento delle condizioni economiche globali, in particolare di quelle dei paesi più poveri, può riportare, può produrre nuovamente una condizione di crisi debitoria piuttosto evidente. Il fatto che ci siano meno entrate da esportazioni, il fatto è che stiano peggiorando nuovamente le condizioni di cambio tra le monete locali e le valute internazionali, sono tutti elementi che possono riportare una nuova crisi debitoria. Temo che su questo il G8 non abbia ancora bene in mente la necessità di prendere un'iniziativa specifica, forte e precisa, e quindi l'appello del Papa è non solo giusto, ma è molto opportuno.
Beccegato, è d'accordo su questo punto?
Sì. Papa lo dice in due punti, parla appunto ancora una volta del fardello del debito e parla della necessità di un'ampia disponibilità internazionale di credito pubblico e privato al servizio della produzione del lavoro, specialmente nei paesi e nelle regioni più disagiati. Quindi pare appunto evidente il messaggio che la disponibilità di credito verso appunto sia pubblico sia privato, tra le altre cose, verso un po' tutti quelli che sono i settori attualmente non raggiunti da questa stretta creditizia, va fatto in modo oculato, se no mettiamo le premesse di una di un'ulteriore crisi del debito invece, quindi disponibilità di credito oggi ma non un indebitamento eccessivo domani che possa diventare un fardello come si era creato negli anni 70 sostanzialmente.
Io ringrazio Paolo Beccegato, area internazionale della Caritas Italiana, responsabile di questa area. Buon lavoro, Beccegato.
Grazie, grazie a voi.
De Fraia, restiamo con Luca De Fraia, segretario generale aggiunto di Action Aid. Le chiedo, in questa lettera inviata al Presidente del Consiglio italiano, che appunto l'Italia, ricordiamo, la presidenza del G8, che infatti viene organizzato in Italia all'Aquila, soprattutto Benedetto XVI chiede di mantenere e potenziare l'aiuto allo sviluppo, non solo nonostante la crisi, ma proprio perché di essa è una delle principali vie di soluzione. Ecco, quanto concretamente è possibile che i governi dei grandi si rendano conto che aiutare lo sviluppo, quindi non tagliare questa voce dai loro, diciamo così, bilanci, è un'operazione lungimirante che può aiutare a superare la crisi? È un appello che potrà avere una eco, secondo lei?
Ovviamente noi ci auguriamo di sì. È fondamentale in questa fase utilizzare la leva degli aiuti, dell'aiuto pubblico allo sviluppo, proprio per ragionamento che svolgevamo poco fa, cioè in questa fase difficilmente verso i paesi più poveri potranno essere indirizzate le linee di credito tradizionali. In buona sostanza il mercato del credito si è ristretto e quindi questi paesi che hanno comunque bisogno di finanziamenti esterni, addizionali a quello che le proprie economie possono produrre, hanno bisogno di altri canali e l'aiuto in questo senso è uno dei canali fondamentali, soprattutto quando avviene nella forma del dono. Su questo voglio dire una cosa: si tratta sempre di doni negoziati, articolati, verificati e monitorati. Oramai l'idea che vengano date delle risorse senza nessuna forma di controllo è un'idea che, se mai stata vera, è un'idea del passato. I grandi 8 che si riuniranno questa settimana devono capire una cosa: la povertà sta aumentando al passo di 270.000 persone al giorno, stando al livello di crescita degli ultimi 12 mesi. E una componente fondamentale per rispondere a questa situazione è intervenire presto, usando tutte le risorse a disposizione, principalmente gli aiuti, come dicevamo poco fa.
Ecco, qualcuno dice che basterebbe poco per non far fallire il vertice dell'Aquila, basterebbe che si riducessero anche di pochissimo le spese militari. Cosa ne pensa?
Questo è assolutamente vero. Noi abbiamo stimato che rispetto all'Italia, per colmare il buco di risorse che l'Italia non sta dando, ogni famiglia italiana dovrebbe rinunciare al giorno a un cappuccino. Lo so che queste statistiche sono molto parziali, di comodo, però sono anche indicative di che cosa stiamo parlando in termini di sforzo economico individuale. Quindi sicuramente bisogna fare quel poco di cui c'è bisogno. Noi chiediamo in particolare al G8 di essere coerente e serio e quindi di identificare dei calendari precisi per rispettare gli impegni che sono stati presi, in particolare quelli confermati nel 2005 nel vertice di Gleneagle.
Ecco, la stessa domanda che ho fatto poco fa a Beccegato: si dice che l'ultimo vertice in Giappone è stato un fallimento, si parla di impotenza dei potenti della terra, questo G8 dell'Aquila, che coincide con l'anno della crisi economica e finanziaria del mondo, davvero potrebbe essere il primo G8 in cui vediamo delle decisioni concrete?
Noi facciamo molto affidamento anche sul dinamismo dell'amministrazione americana di queste ultime settimane. Non è un segreto che l'amministrazione Bush, anzi Obama oggi, vuole spingere per una nuova iniziativa sul cibo. E questo è sicuramente un elemento di novità che differenzia appunto le due amministrazioni, Bush e Obama. E con questo presidente, che ha forti origini africane, sicuramente ci possiamo attendere novità sostanziose. Diciamo una cosa: i negoziati stanno andando avanti in queste ore e quindi ci possiamo attendere ragionevolmente anche degli annunci importanti. Questo è un forte auspicio e in questi giorni, in queste ore, gli auspici e le speranze non devono, come dire, morire.
Ecco, De Fraia, lei sarà all'Aquila a seguire il G8 ovviamente per Action Aid, e si dice che i grandi della terra, lo si dice ormai da qualche settimana, avranno sulla scrivania anche l'enciclica del Papa che viene pubblicata domani, questo documento che chiede un nuovo modello di sviluppo globale, come ha detto più volte Papa Benedetto XVI, potrà avere un qualche valore proprio nelle decisioni politiche?
come dire, dire no al Papa è una cosa assai diversa che dire di no a Luca de Fraia, questo è abbastanza evidente. Il Santo Padre Giovanni Paolo II ha avuto una forte ruolo, una forte iniziativa sul debito, e questa iniziativa dell'enciclica che verrà pubblicata domani è sicuramente in questo solco, in questa tradizione. E come allora ci fu una risposta, è importante sapere e credere che ci sarà una risposta anche in questo caso.
Grazie all'ActionAid International, in particolare al segretario generale aggiunto Luca de Fraia. Buon lavoro. Noi ci fermiamo qui al centro della nostra trasmissione, la vigilia del vertice del G8 all'Aquila, in particolare la lettera che il Papa ha inviato sabato scorso al Presidente del Consiglio italiano, proprio rivolgendosi ai partecipanti al G8 e chiedendo in particolare di dare più voce all'Africa e ai paesi meno sviluppati, di onorare gli impegni per eliminare la povertà estrema, in particolare di mantenere e potenziare gli aiuti allo sviluppo. Grazie a Paolo Beccegato della Caritas italiana e Luca De Fraia di ActionAid che sono stati con noi. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Tra poco la seconda parte di questa trasmissione, prima però ascoltiamo i titoli del TG1 delle 13.30 andati in onda pochi minuti fa.
Il presidente cinese Hu Jintao incontra al Quirinale napolitano che dice centrale il tema dei diritti umani, poi colloquio con Berlusconi a Villa Madama. In Cina esplode la violenza etnica, scontri tra polizia e minoranza musulmana, 140 morti nella provincia dello Xinjiang. Prima visita del presidente americano Obama in Russia, Medvedev auspico l'apertura di una nuova pagina nella storia delle relazioni russo-americane. G8 all'Aquila, ultimi preparativi per il vertice mondiale, ancora scosse, una fiaccolata per ricordare 3 mesi dal terremoto, infiltrazioni dell'Andrangheta al mercato ortofrutticolo di Fondi, blitz dell'antimafia, 17 arresti, tra loro funzionari e vigili comunali. Spiagge sempre di meno quelle accessibili senza spesa, e a Bacoli, in Campania, il comune impone un ticket ai non residenti. E buongiorno ai telespettatori del TG1, dunque è la settimana del G8 dell'Aquila e già cominciano gli arrivi importanti, primo tra tutti questa mattina il presidente cinese Hu Jintao. Incontri per lui prima al Quirinale con Napolitano, poi a Villa Madama con il premier Berlusconi. E questo nel giorno in cui dalla Cina arriva la notizia di 140 vittime per scontri etnici. Napolitano ha richiamato l'attenzione sui temi del rispetto dei diritti umani. Andrea Montanari.
E questa era l'apertura del TG1 di oggi, delle 13.30 di questo lunedì 6 luglio 2009. Ancora buon pomeriggio, siete sulla Radio Vaticana in diretta, sono le 13.35. Saluto e ringrazio Roberto Bellino alla parte tecnica, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio sono in regia. Vi ricordo che il nostro radiogiornale arriva alle ore 14 tra circa 25 minuti. Ora riprendiamo la diretta di oggi che stiamo dedicando alla vigilia del G8 che si svolgerà proprio questa settimana all'Aquila. Abbiamo visto i temi trattati da Papa Benedetto XVI nella lettera inviata al Presidente del Consiglio italiano Berlusconi. L'Italia ha la presidenza del G8 quest'anno e andiamo a vedere un documento che è stato presentato proprio in questi giorni al governo italiano, un documento che arriva sempre dal mondo cattolico, si chiama Appello per un'agenda di speranza, una delegazione di vescovi e rappresentanti di organizzazioni, associazioni e movimenti cattolici del sud e del nord del mondo hanno, assieme a Retinopera, dunque anche insieme alla Foxiv, Volontari nel Mondo, hanno consegnato proprio a rappresentanti del governo italiano questo documento venerdì scorso. Ieri poi c'è stata una celebrazione eucaristica particolare a Milano e una veglia. Di tutto ciò parliamo ancora una volta con Sergio Marelli, direttore di Volontari nel Mondo Foxiv. Buon pomeriggio Marelli, ben ritrovato.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie.
Quindi abbiamo ricordato già nelle trasmissioni passate questo vostro documento, questo appello per un'agenda di speranza in cui ricordate che questo è il momento giusto per fare scelte forti, un documento in linea proprio con quanto scrive Benedetto XVI in questa lettera al Presidente Berlusconi. Ti chiedo di raccontarci come è andato questo vostro incontro con alcuni ministri del governo italiano e poi come è andata questa giornata di preghiera che avete voluto dedicare sabato scorso a Milano proprio ai temi che sono che stanno a cuore proprio dell'associazionismo cattolico proprio, e anche della Chiesa cattolica, dei rappresentanti delle diverse conferenze episcopali, proprio alla vigilia di questo incontro dei grandi in Italia.
Sì, penso che in una giornata, quella di venerdì 3 luglio, aver potuto incontrare il Presidente del Consiglio Berlusconi, il Ministro delle Finanze Tremonti, il Ministro degli Esteri Frattini, il Ministro del Lavoro e del Welfare Sacconi, c'è stato innanzitutto un segno di grande riconoscimento del ruolo che le chiese, l'associazionismo cattolico, le ONG cattoliche giocano su queste problematiche che oggi sono certo problematiche sopportate per la maggior parte dalle popolazioni povere, ma tutti sappiamo essere dei problemi che affettano proprio il mondo intero, quindi anche le nostre società qui in Italia. Quindi un grande segnale, un grande riconoscimento del quale noi come FOCSIV siamo stati onorati di avere in qualche modo facilitato, e penso che tutto l'associazionismo cattolico che ha aderito a questo nostro appello, le ACLI, le AGESI, la Coldiretti, il rinnovamento dello spirito, i focolari eccetera, abbiano avuto e condiviso questa stessa sensazione, questa stessa impressione. E poi sabato, grazie al Cardinale Tettamanzi che ha voluto presiedere una concelebrazione eucaristica nel Duomo di Milano insieme a tutti i vescovi del sud del mondo e dell'Europa che hanno fatto parte di questa nostra delegazione, è stato anche il momento, poi confermato nella veglia tenuta del Santo Stefano, il momento dove chiedere a tutti i cittadini, a ognuno di noi, di impegnarsi, perché si diceva la grande tentazione può essere quella dell'impotenza, quella di considerare queste problematiche così lontane, così grandi, rispetto alle quali noi non possiamo fare niente. Il Cardinale Tettamanzi ci ha rinnovato l'impegno, ci ha rinnovato il sostegno a una scelta personale che dagli stili di vita alle scelte quotidiane possa davvero far cambiare questa politica che è irresponsabile, possa davvero far cambiare l'agenda dei G8 per trasformarla, come abbiamo intitolato il nostro appello, in un'agenda di speranza per tutti gli uomini e tutte le donne del pianeta.
In questo appello che dunque cardinali, vescovi, rappresentanti di organizzazioni, associazioni e movimenti cattolici del sud e del nord del mondo rivolgono al G8, in questo appello voi scrivete che l'attuale crisi offre una formidabile occasione per crescere insieme paesi sviluppati e paesi in grave difficoltà verso un mondo più giusto e fraterno, e dite che non mancano le risorse per realizzare questi obiettivi, c'è un problema di volontà politica, utilizzare le risorse disponibili e orientarle agli obiettivi stabiliti. Quanto è importante questo punto? Mi sembra sia centrale nel vostro appello.
È sicuramente centrale, noi continuiamo, abbiamo sostenuto dal Presidente del Consiglio agli altri ministri che abbiamo incontrato il fatto che i poveri nel mondo non sono parte del problema ma devono essere parte della soluzione. E quindi l'importanza del fatto che le risorse che esistono nonostante questa crisi siano orientate verso la soluzione della povertà, della miseria, verso l'affermazione dei diritti umani a partire da quello della vita e da tutti gli altri fondamentali. Lo diciamo convinti del fatto che se non si investe oggi, se le risorse continuano ad esempio a essere impiegate per finanziare le guerre e gli armamenti, se le risorse continuano a essere solo utilizzate per far rivivere le banche che hanno fallito, se le risorse servono solamente per ingenerare nuovi debiti in questi paesi, il debito estero, bene, noi pensiamo che in futuro questi problemi non solo resteranno, ma aumenteranno i costi e quindi la richiesta di risorse per poterli affrontare. Il Cardinale Tettamanzi nella sua omelia doverosamente ritornato anche su questa questione delle migrazioni. Beh, noi lo abbiamo detto a tutti gli interlocutori del governo che abbiamo incontrato. Investire, non spendere, investire risorse nella lotta alla povertà e nella cooperazione internazionale significa anche oggi risolvere al minor costo il problema dei grandi flussi migratori che stanno venendo qui in Italia e in Europa, perché dalla disperazione non c'è nulla e nessuno che possa impedire agli uomini di fuggire.
Ed è il tema che tocca al Papa nella lettera a Berlusconi, quando scrive che l'aiuto allo sviluppo va mantenuto e potenziato non solo nonostante la crisi, ma proprio perché l'aiuto allo sviluppo è uno dei modi per risolvere la crisi.
È fuori dubbio. Prendiamo per esempio l'altra grande questione che noi solleviamo, quella dei cambiamenti climatici. Inesorabilmente il pianeta va verso un futuro insostenibile, non vivibile, a meno che appunto a partire dal prossimo vertice dell'Aquila di questa settimana non si utilizzino, si impieghino delle misure efficaci e urgenti per contrastare questo innalzamento della temperatura terrestre e questo inquinamento oramai arrivato a delle soglie di insopportabilità. Se non si comincia con misure urgenti, il tempo passa e questi problemi dovranno essere affrontati in futuro, ripeto, sostenendo ancora maggiori costi. Quindi, ancorché ci rendiamo conto che le risorse che oggi vanno impiegate per affrontare questi problemi siano ingenti, sono sicuramente inferiori di quelle che si dovranno sostenere se si dovesse lasciar continuare a passare il tempo senza fare nulla.
Ecco, G8 anche nel nome ha sempre evocato un'assise di pochi, no? I pochi grandi che si incontrano. Il Papa anche in questa lettera chiede di dare più voce all'Africa e ai paesi meno sviluppati, chiede più multilateralismo. Ecco, forse è un luogo il G8 in cui può entrare il multilateralismo, essendo proprio sinceri.
Più che far entrare il multilateralismo nel G8, noi abbiamo ricordato al Presidente del Consiglio Berlusconi che è il G8 che deve entrare nel multilateralismo globale, ovvero se il G8, i G20, la conferenza prossima di Copenaghen, insomma se tutti questi appuntamenti internazionali non saranno delle tappe per ricercare il consenso a livello globale, e cioè nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, laddove anche i paesi poveri, anche i paesi africani hanno una voce, e allora noi sosteniamo che di questi appuntamenti non ce ne sente il bisogno, anzi, forse dovessero andare in senso opposto, in senso contrario, forse anche noi ci schiereremo con coloro i quali sostengono che questi appuntamenti non devono essere organizzati. Quindi un G8 che, se è costruzione del consenso, per un consenso globale, ivi compreso un consenso con i paesi poveri, può essere un appuntamento determinante. Se non lo fosse, anche noi decreteremmo la sua inutilità.
Noi seguiremo dalla Radio Vaticana da vicino queste giornate all'Aquila. Marelli, come direttore della FOCSIV, i grandi del mondo seguiranno anche questi lavori, avendo sulla scrivania, si è detto, l'enciclica del Papa che viene pubblicata domani. Anche alla luce di questo, le vostre speranze per queste giornate?
L'enciclica del Papa, che è sicuramente il documento più importante, e penso che sia alquanto significativo il fatto che il Santo Padre abbia deciso di renderla pubblica proprio il giorno prima dell'apertura del vertice. Ma insieme a questa, con più modestia e umiltà, anche l'appello per un'agenda di speranza che le nostre associazioni, promosso da FOCSIV e da Rete in Opera e poi con tutte le altre associazioni cattoliche, hanno presentato venerdì scorso al Presidente del Consiglio Berlusconi. E noi speriamo questo sia un modo efficace per ricordare agli 8 grandi della Terra che hanno delle infinite responsabilità, sia prima nell'aver causato questa crisi finanziaria e economica a livello mondiale, sia domani per risolvere i problemi della miseria, della fame e dei diritti umani violati in tutto il mondo.
Grazie a Sergio Marelli, grazie alla FOCSIV e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie.
13.45, noi ci fermiamo qui, abbiamo dedicato la nostra diretta alla vigilia del vertice del G8 all'Aquila dall'8 al 10 luglio, in particolare alla lettera che Papa Benedetto XVI ha inviato alla Presidenza, al Consiglio italiano, al Presidente Berlusconi, Italia che ha la Presidenza del G8 quest'anno, proprio per chiedere ai grandi del mondo in questo appuntamento internazionale di andare nella direzione di un nuovo modello di sviluppo, e soprattutto il Papa chiede di mantenere e potenziare l'aiuto allo sviluppo da parte dei paesi ricchi verso i paesi poveri, perché questo aiuto, scrive il Papa, va mantenuto non solo nonostante la crisi, ma proprio perché è una delle principali vie di soluzione. Grazie ai nostri ospiti Paolo Beccegato, Caritas Italiana, Luca De Fraia, ActionAid International, e Sergio Marelli della FOCSIV. Grazie a Roberto Bellino in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullo in regia. Fabio Colagrande ancora, buon ascolto alle 14, il nostro radiogiornale.